Capitolo tredicesimo. Le opere scritte in Terra Santa. Dottrine e principi. Una particolare menzione meritano certe dottrine e alcuni principi della fede Bahá'í che Baha'u'lláh ha enunciato o ribadito in queste opere scritte negli ultimi anni della sua vita. Ne ricorderemo i più importanti. Il contrassegno della rivelazione di Baha'u'lláh e il fulcro dei suoi insegnamenti è il principio dell'unità del genere umano. Figli di un unico Iddio, amorevole creatore, gli esseri umani sono tutti fratelli. La grande varietà delle personalità, delle etnie, delle razze, delle religioni e delle culture non smentisce questa unità, ma la arricchisce, come la diversità delle specie vegetali e animali arricchisce l'ecosistema. Baha'u'lláh descrive poeticamente questa unità con le seguenti parole. La via verso la libertà è stata aperta, accorretevi. La sorgente della saggezza trabocca, dissetatevene, o beneamati. È stato innalzato il tabernacolo dell'unione, non vi considerate estranei l'uno all'altro. Siete frutti di un unico albero e foglie di un solo ramo. In verità vi dico, tutto ciò che fa diminuire l'ignoranza e aumentare la conoscenza è stato e rimarrà sempre approvato alla vista del Signore del Creato, o genti. Camminate all'ombra della giustizia e della veridicità e cercate riparo nel tabernacolo dell'unità. Questo principio è stato ripetutamente illustrato da Abdul Bahá, il quale ha scritto che la fede Bahá'í esiste soltanto perché tutti gli uomini possano divenire onde di un unico mare e fulgide stelle di un solo cielo infinito e perle nella conchiglia dell'unità e luccicanti gioielli estratti dalle miniere dell'unità, affinché tutti gli uomini possano reciprocamente servirsi, adorarsi, benedirsi, lodarsi, affinché ciascuno possa sciogliere la lingua per esaltare tutti gli altri senza eccezioni, affinché tutti gli uomini possano esprimere la propria gratitudine verso tutti, innalzare gli occhi verso l'orizzonte della gloria e ricordare di essere avvinti alla santa soglia, affinché tutti gli uomini degli altri non vedano altro che bene, non sentano altro che lodi e non dicano parola se non per pregiarli. Un corollario del principio dell'unità del genere umano è la comune cittadinanza che unisce tutti gli uomini. È un vero uomo, colui che si dedica a servire l'intera razza umana. Benedetto e felice è colui che si leva a promuovere i migliori interessi dei popoli e delle tribù della terra. Non ci si deve gloriare di amare la propria patria, ma piuttosto di amare il mondo intero. La terra è un solo paese e l'umanità i suoi cittadini. L'importanza dell'unità è illustrata in altri scritti di Baha'u'lláh anche in altri termini. Un passo molto significativo su questo tema è il seguente, che evidenzia anch'esso che l'unità fra gli uomini è impossibile senza la giustizia. La favella di Dio è una lampada la cui luce è questa parola. Siete tutti frutti di un solo albero e foglie di un solo ramo. Comportatevi l'uno verso l'altro con profondo amore e armonia, con amicizia e fraternità. Adoperatevi a raggiungere questo stadio trascendente e sublime, lo stadio che può assicurare la protezione e la sicurezza dell'umanità intera. Questa meta sorpassa ogni altra meta, e questa aspirazione è la sovrana di tutte le aspirazioni. Però, fin tanto che le dense nubi dell'oppressione che oscurano l'astro della giustizia non saranno dissipate, difficilmente la gloria di questo stadio si svelerà agli occhi degli uomini. Un altro tema ampiamente elaborato negli scritti di questo periodo è quello della religione. Baola indica molto chiaramente che la religione di Dio è una sola. Non v'è alcun dubbio che i popoli del mondo, a qualsiasi razza o religione appartengano, si ispirano a un'unica fonte celeste e sono sudditi di un solo Dio. Egli spiega che essenza della religione è dar prova di ciò che il Signore ha rivelato e seguire quanto da Lui stabilito nel suo possente libro. La religione, dunque, si esprime in questo mondo innanzitutto nella rivelazione di Dio, la quale a sua volta trova la sua diretta espressione nelle Scritture. Di fronte alle Scritture, l'uomo ha una sola cosa da fare: sforzarsi di comprenderle e di seguirle fedelmente, perché esse trasmettono ciò che Dio vuole dalle persone e dall'umanità. Questo tema è ampiamente trattato già nel Libro della Certezza, nel quale le Scritture sono definite città della certezza, il Verbo di Dio rivelato in ogni epoca e dispensazione. Per chiarire meglio che cosa intende Baha'u'llah, scrive in questo libro che la città della certezza al tempo di Mosè fu il Pentateuco, al tempo di Gesù il Vangelo, al tempo di Muhammad il messaggero di Dio il Corano, ai giorni nostri è il Bayan, e nella dispensazione di colui che Dio manifesterà il suo libro, il libro cui tutti i libri delle dispensazioni precedenti si riferiscono, il libro più trascendente ed eccelso di tutti. Baha'u'llah poi spiega che le Scritture sono munificamente provviste di cibo spirituale, delizie incorruttibili, e che offrono il pane celeste e impartiscono l'imperitura benedizione di Dio. Soggiunge: alle anime distaccate accordano il dono dell'unità, arricchiscono il derelitto, e a coloro che errano nel deserto dell'ignoranza offrono la coppa della sapienza, tutta la guida, le benedizioni, la dottrina, la comprensione, la fede e la certezza conferite a tutto ciò che è in cielo e in terra sono celate e custodite in queste città. Infine, egli ne raccomanda lo studio, perché chi le comprenda in esse discernerà le meraviglie della sua antica saggezza e dal fruscio delle foglie dell'albero che vi fiorisce percepirà tutti gli insegnamenti celati. Con le orecchie interiori ed esteriori udrà gli inni di gloria e le lodi ascendere dalla polvere al Signore dei Signori, e con l'occhio interiore scoprirà i misteri del ritorno e della rinascita, quale indicibile gloria nei segni, negli indizi, nelle rivelazioni e negli splendori che il Re dei nomi e degli attributi ha destinato a quelle città. Il pervenirvi, di seta senza acqua e senza fuoco, attizza l'amore di Dio. In essa ogni filo d'erba racchiude i misteri d'una saggezza imperscrutabile, e sopra ogni roseto miriade di usignoli in estasi benedetta innalzano le loro melodie. I suoi tulipani meravigliosi svelano il mistero del fuoco imperituro del roveto ardente, e i suoi soavi aromi di santità spandono il profumo dello spirito messianico. Senza oro concede dovizia e conferisce immortalità senza morte. In ogni sua foglia sono racchiuse delizie ineffabili, e in ogni recesso sono celati infiniti misteri. Quando parla di religione, dunque, Baha'u'llah non parla di quegli aspetti delle religioni storiche che hanno spinto alcuni pensatori ad affermare che esse sono causa di ignoranza e decadenza. Parla dell'essenza di quelle religioni, quella trasmessa nelle Sacre Scritture, e dunque egli afferma: in verità, la religione è luce radiosa e invincibile maniero per la protezione e il benessere dei popoli del mondo, perché il timor di Dio costringe l'uomo ad aggrapparsi a ciò che è bene e a schivare il male. Ove la lampada della religione si spegnesse, nascerebbero caos e confusione, e la luce dell'equità e della giustizia, della tranquillità e della pace cesserebbero di brillare. La religione è, per certo, lo strumento principe apportatore di ordine nel mondo e di tranquillità fra le genti. L'indebolimento delle colonne della religione ha rafforzato e incoraggiato gli stolti, che si sono fatti più arroganti. In verità vi dico, maggiore il declino della religione, più puntigliosa la caparbietà degli empi. Ciò non potrà che sfociare nel caos e nella confusione. Egli spiega che la religione è fatta per il bene dell'uomo. È importante dunque che gli uomini non ne facciano uno strumento di conflitto. O figli degli uomini, lo scopo fondamentale che anima la fede di Dio e la sua religione è quello di salvaguardare gli interessi della razza umana, svilupparne l'unità e accrescere lo spirito d'amore e di fraternità fra gli uomini. Non sia mai che diveniate fonti di contrasto e discordie, di odio e inimicizia. Questa è la retta via. Queste sono le fondamenta solide e incrollabili. Qualsiasi cosa sarà edificata su queste fondamenta, i casi e le vicende del mondo non potranno mai intaccarne la resistenza, né potrà minarne la struttura il fluire di innumerevoli secoli. È nostra speranza che i capi delle religioni e i sovrani del mondo si levino uniti per riformare questa era e rialzarne le sorti. Riflettano sui suoi bisogni, si consiglino e dopo matura deliberazione somministrino il rimedio adatto a codesto mondo infermo e profondamente angustiato. Scrive inoltre: associatevi con tutte le religioni con amicizia e concordia, affinché esse possano aspirare da voi la dolce fragranza di Dio. Badate che la fiamma della stolta ignoranza non vi sopraffaccia fra gli uomini. Tutte le cose procedono da Dio e a Lui ritornano. Egli è la sorgente di tutte le cose e in Lui tutte le cose si concludono. In seguito suo figlio Abdu'l-Bahá spiegò: i dottori della religione servono per portare la guarigione spirituale ai popoli ed essere causa di unità fra le nazioni. Se invece dovessero diventare causa di divisione, meglio sarebbe che non esistessero. Un rimedio si usa per curare un male, ma se invece non fa che aggravarlo, è meglio farne a meno. Se la religione dovesse essere soltanto una causa di discordia, sarebbe meglio non esistesse. In realtà, l'anima sincera si accosta alle scritture con cuore puro, ne comprende i significati e soprattutto mette in atto i consigli che esse contengono. In questo modo quest'anima è causa di progresso sia per se stessa sia per la società nella quale vive. L'incontro fra i seguaci delle varie religioni del mondo è sempre stato problematico. Finora ha sempre prevalso la considerazione che la verità è una sola, e quindi se è vera la mia religione, quella dell'altro è falsa. Baha'u'llah insegna che la verità è una, ma che nel mondo creato, nel quale noi esseri umani viviamo durante la fase terrena della nostra esistenza, questa unica verità si manifesta sotto aspetti diversi, talvolta perfino fra loro apparentemente contrastanti. Nella già menzionata epistola che scrisse a Baghdad, nota oggi come le Sette Valli, egli scrisse che la verità è come la luce del sole che illumina tutto il mondo. La luce del sole, però, pur essendo una sola luce, si esprime nel mondo in modi diversi, perché il sole, in uno specchio, riflette il suo disco e la sua forma, e questo è dovuto alla sottigliezza dello specchio. In un cristallo fa apparire il fuoco, e in altre cose mostra l'effetto del suo brillare, ma non il suo disco in pieno. Inoltre, rispecchiandosi negli oggetti del mondo, i raggi del sole appaiono di molti colori, Per esempio, in un vetro giallo i raggi brillano gialli, in uno bianco i raggi sono bianchi e in uno rosso raggi rossi si manifestano. Pertanto queste variazioni dipendono dall'oggetto e non dalla luce che brilla. E se un luogo sarà impedito da qualcosa come da un muro o da un tetto, esso verrà completamente privato dello splendore della luce, né vi potrà brillare il sole. La verità è come la luce del sole. È una sola, ma noi la vediamo nelle sue diverse manifestazioni. Una delle cose che l'uomo spirituale deve imparare in questo mondo è imparare a scoprire i segni dell'unità nascosti sotto i veli della molteplicità dei fenomeni. Baha'u'llah ci invita a vedere l'unità nell'essenza delle religioni, nascosta sotto le differenti espressioni che queste religioni hanno assunto in questo mondo. In una sua tavola egli scrive: «O compagno, dormi col viso rivolto all'amato e riposa nel tuo letto, col pensiero fisso all'amante eterno. Aspira dai fiori la fragranza dell'amico e vedi d'ogni fuoco la luce del desiato. In verità ti dico che se tu sentirai il profumo della veste di Giuseppe ed entrerai nell'Egitto dell'amore di Dio, diverrai la madre di tutti gli eletti. Esercita dunque l'anima tua all'amore ed entra col cuore nella dimora dell'amatissimo. Lascia le cure del mondo alla gente del mondo e non fare attenzione ai giorni limitati di questa terra. Siediti sul trono immortale ed eterno. Vestiti di abbigliamenti divini. Bevi il vino dell'amore dalla coppa dell'amato. Incendiati della luce dell'amore. Questa è una cosa che non muterà mai. Sappi perciò che in ogni età e in ogni ciclo profetico tutti i comandamenti divini sono cambiati e trasformati secondo le esigenze del tempo, eccetto la legge dell'amore, che come una fontana sempre scorre e zampilla e mai è sottoposta a cambiamento. Questo è uno dei meravigliosi misteri che Dio ha menzionato per i suoi servi. Tornano alla mente ispiranti parole di venerande scritture. Concorde la vostra decisione, concordi i vostri cuori. Possano i vostri animi essere concordi, che voi possiate a lungo dimorare insieme, in unità e concordia. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Ama tutti, questa sarebbe per te saggezza. Considerali congiunti, questa sarebbe per te coscienza. Fa loro del bene, questo sarebbe per te spirito. Così come una madre difende suo figlio, il suo unico figlio a costo della vita, allo stesso modo, nei riguardi di tutte le creature, si deve sviluppare un'illimitata attenzione mentale e una gentilezza amorevole per tutto il mondo. Sviluppi un'illimitata attenzione mentale, diretta verso ogni plaga, senza alcun impedimento, senza inimicizia, senza rivalità. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Questo è l'annunzio lieto che Dio dà ai suoi servi che credettero, che operarono il bene. Di: io non vi chiedo per questo altra mercede, se non l'amore per il prossimo. E chi si sarà acquistata una buona azione, noi gliene accresceremo il bene, perché Dio è indulgente, grato. Tutte le religioni insegnano ad amare Dio e il prossimo. Il resto è tutto un corollario di questa legge suprema. In questo momento della storia umana, La legge dell'amore deve avere un'applicazione universale e superare ogni barriera. È un vero uomo, colui che si dedica a servire l'intera razza umana. Benedetto e felice è colui che si leva a promuovere i migliori interessi dei popoli e delle tribù della terra. Non ci si deve gloriare di amare la propria patria, ma piuttosto di amare il mondo intero. La terra è un solo paese e l'umanità i suoi cittadini. Abdu'l-Bahá ha spiegato questi concetti esposti da Baha'u'lláh come segue. In questo evo illuminato, l'evo del progresso del mondo dell'umanità, è cosa degna e confacente essere disposti a sacrificarsi e servire la razza umana. Ogni causa universale è divina e ogni causa particolare è terrena. I principi delle divine manifestazioni di Dio erano dunque universali e onnicomprensivi. Ogni anima imperfetta è rivolta verso se stessa e pensa solo al proprio bene. Ma allorché i suoi pensieri si allargano di poco, essa incomincia a pensare al benessere e all'agiatezza della sua famiglia. Se le sue idee si allargano ulteriormente, si preoccupa della felicità dei suoi concittadini. E se si allargano ancora, pensa alla gloria della sua terra e della sua razza. Ma quando le idee e le opinioni giungono all'apice dell'espansione e pervengono allo stadio della perfezione, allora essa si interessa dell'elevazione del genere umano. Diverrà amica di tutti gli uomini e mirerà al bene e alla prosperità di tutti i paesi. Questo è un segno di perfezione. Così le divine manifestazioni avevano una concezione universale e onnicomprensiva. Esse si prodigarono per amore della vita di tutti e si dedicarono al servizio dell'educazione universale. L'ambito dei loro intendimenti non era limitato, no, era vasto ed includeva tutti. Perciò anche voi dovete pensare a tutti, sì che l'umanità possa essere educata, il carattere temperato e questo mondo si cangi in un giardino dell'Eden. Amate tutte le religioni e tutte le razze di vero e sincero amore e mostratelo nei fatti e non solo con le parole. Queste non hanno importanza, perché nei discorsi tutti gli uomini sono amici, ma meglio è agire. Un altro tema fondamentale spiegato negli scritti di questo periodo è quello della giustizia. Baha'u'lláh scrive: luce dell'uomo è la giustizia. Non spegnetela con i venti contrari del sopruso e della tirannia. Scopo della giustizia è l'apparizione dell'unità fra gli uomini. Alcuni aspetti degli insegnamenti di Baha'u'lláh sulla giustizia sono compendiati in un passo scritto dalla BAI International Community, un'organizzazione non governativa, ONG, che comprende e rappresenta tutti i membri della comunità BAI del mondo, nel 1995, sulla scia del summit della Terra di Rio de Janeiro del 1992. La giustizia è l'unica forza che possa trasformare la consapevolezza dell'albeggiante unità del genere umano in una volontà collettiva, grazie alla quale le necessarie strutture della vita di una comunità globale possono essere fiduciosamente erette. Un'era che vede i popoli del mondo ottenere sempre più facilmente accesso a ogni genere di informazione e a una grande varietà di idee, vedrà anche la giustizia affermarsi come principio dominante di una proficua organizzazione sociale. Sempre più spesso, le proposte, intese allo sviluppo del pianeta, dovranno sottoporsi alla schietta luce degli standard che la giustizia esige. A livello dell'individuo, la giustizia è quella facoltà dell'anima umana che consente a ogni persona di distinguere il vero dal falso. Agli occhi di Dio, Baha'u'lláh dichiara, la giustizia è la più diletta di tutte le cose, perché permette a ognuno di vedere con i propri occhi invece che con quelli degli altri, di conoscere per cognizione propria, piuttosto che con quella del vicino o del gruppo. Essa richiede imparzialità di giudizio, equità nel trattare gli altri, ed è perciò una costante, seppur esigente, compagna nelle occasioni quotidiane della vita. A livello del gruppo, il rispetto della giustizia è l'indispensabile bussola nel processo decisionale collettivo, perché essa è l'unico mezzo per conseguire l'unità di pensiero e di azione. Lungi dall'incoraggiare quello spirito punitivo che spesso in ere passate si è mascherato sotto il suo nome, la giustizia è l'espressione pratica della consapevolezza del fatto che nel perseguimento del progresso umano gli interessi dell'individuo e della società sono inestricabilmente legati. Nella misura in cui la giustizia diviene la considerazione fondamentale dell'interazione umana, viene incoraggiato un clima consultivo che consente che le opinioni siano esaminate spassionatamente e che si possano scegliere idonee linee di condotta. In un siffatto clima, le probabilità che le perenni tendenze alla manipolazione e allo spirito di parte possano sviare il processo decisionale sono molto minori. La giustizia e l'unità, le basi della pace, sono strettamente legate. Sembra opportuno citare nuovamente qui il seguente passo di Baha'u'llah, che evidenzia che l'unità fra gli uomini è impossibile senza la giustizia. La favella di Dio è una lampada la cui luce è questa parola. Siete tutti frutti di un solo albero e foglie di un solo ramo. Comportatevi l'uno verso l'altro con profondo amore e armonia, con amicizia e fraternità. Adoperatevi a raggiungere questo stadio trascendente e sublime, lo stadio che può assicurare la protezione e la sicurezza dell'umanità intera. Questa meta sorpassa ogni altra meta, e questa aspirazione è la sovrana di tutte le aspirazioni. Però, fin tanto che le dense nubi dell'oppressione che oscurano l'astro della giustizia non saranno dissipate, difficilmente la gloria di questo stadio si svelerà agli occhi degli uomini. Baha'u'llah prevede che le basi della pace siano costruite dai governi di buona volontà, per mezzo di un trattato nel quale tutti si impegnino a mantenerla e a punire congiuntamente chiunque osi violarla. Verrà il tempo in cui sarà universalmente sentita l'imperiosa necessità di costituire una vasta assemblea di tutti gli uomini. I potenti e i re della terra dovranno intervenirvi e, partecipando alle sue deliberazioni, prendere in considerazione le vie e i mezzi che costituiscono le fondamenta della grande pace mondiale fra gli uomini. Una simile pace esige che, per amore della tranquillità dei popoli della terra, le grandi potenze si decidano a riconciliarsi pienamente fra di loro. Se un re si levasse in armi contro un altro, tutti dovranno sorgere uniti contro di lui ed impedirglielo. Se ciò accadrà, le nazioni del mondo non avranno bisogno di alcun altro armamento oltre a quello necessario per conservare la sicurezza dei loro regni e mantenere l'ordine interno nei loro territori. Così si garantirà la pace e la serenità di tutti i popoli, i governi e le nazioni. Osiamo sperare che i re e i sovrani della terra, specchi del benevolo e onnipotente nome di Dio, assurgano a questo grado e proteggano l'umanità dal massacro e dalla tirannia. Da questi scritti emerge anche un altro importante concetto, quello della libertà. L'anelito alla libertà, sentito sempre con grande urgenza dalle anime nobili, ha assunto oggi le cupe tinte dell'intemperanza, che ha portato molti a credere che la violenza, l'indecenza e l'egoismo siano un trionfo della libertà personale, offuscando la bellezza della vera libertà. Baolà scrive a questo proposito: incombe a coloro che detengono il potere di usare moderazione in ogni cosa. Chiunque oltrepassi i limiti della moderazione cessa d'esercitare una benefica influenza. Riflettete, per esempio, su valori come la libertà, la civiltà e simili. Per quanto buoni possano essere considerati da molte persone intelligenti, pure, se spinti all'eccesso, possono esercitare sugli uomini un'influenza deleteria. Baolà spiega il concetto della vera libertà e le vie per conseguirla. Considerate la miseria della mente umana. Gli uomini chiedono quel che li danneggia e rigettano quel che li avvantaggia. In verità, sono fra coloro che vagano sperduti. Troviamo che alcuni desiderano la libertà, vantandosi di possederla. Essi si trovano nell'ignoranza più profonda. La libertà, alla fine, conduce necessariamente alla sedizione, le cui fiamme nessuno può spegnere. Così vi ammonisce colui che valuta l'Onnisciente. Sappiate che personificazione e simbolo della libertà è l'animale. Quel che si addice all'uomo è la sottomissione a tali limitazioni che lo proteggano dalla sua stessa ignoranza e lo difendano dall'insidia dei malevoli. La libertà induce l'uomo a sorpassare i limiti della decenza e a venir meno alla dignità del suo stadio, abbassandolo a un livello di estremo pervertimento e depravazione. Considerate gli uomini come un armento di pecore che ha bisogno della protezione di un pastore. Questa è la verità, l'indiscutibile verità. Noi approviamo la libertà in alcune circostanze e rifiutiamo di sanzionarla in altre. In verità, siamo l'Onnisciente. Di, per quanto non lo sappiate, la vera libertà consiste nella sottomissione dell'uomo ai miei comandamenti. Se gli uomini osservassero quel che inviammo loro dal cielo della rivelazione, sicuramente otterrebbero la perfetta libertà. Felice colui che ha compreso lo scopo di Dio in tutto ciò che egli ha rivelato dal paradiso del suo volere, che pervade tutto il creato. Di. La libertà che vi giova non si trova altrove che nel completo asservimento a Dio, l'Eterno Vero. Chiunque ne abbia gustata la dolcezza, rifiuterà di barattarla per tutti i regni della terra e del cielo. Quanto al modo per conseguirla, Baolà conferma che la libertà, personale e collettiva, può ottenersi solo con la sottomissione alla volontà di Dio espressa nella sua rivelazione. L'umanità intera deve attenersi con fermezza a tutto ciò che le è stato concesso e rivelato. Allora e soltanto allora raggiungerà la vera libertà. E la volontà di Dio è oggi che gli uomini conseguano l'unità, la via maestra non solo verso la pace, ma anche verso la libertà per tutti. Se i sapienti e i saggi d'oggigiorno permettessero all'umanità di aspirare la fragranza della fraternità e dell'amore, ogni cuore sensibile comprenderebbe il significato della vera libertà e scoprirebbe il segreto della pace indisturbata e dell'assoluta tranquillità. Se la terra raggiungesse questo stadio e fosse illuminata dalla sua luce, se ne potrebbe veramente dire: non vi vedrai né depressioni né colline. La via verso la libertà è stata aperta, accorretevi. La sorgente della saggezza trabocca, dissetatevene. Dio, o beneamati, è stato innalzato il tabernacolo dell'unione. Non vi considerate estranei l'uno all'altro. Siete frutti di un unico albero e foglie di un solo ramo. Baolà ha scritto: «L'antica bellezza ha consentito di essere incatenata perché l'umanità si liberi dalla schiavitù e ha accettato di essere fatta prigioniera in questa formidabile fortezza perché il mondo intero ottenga la vera libertà. Ha bevuto fino alla feccia il calice del dolore perché tutti i popoli della terra raggiungano la gioia eterna e siano colmi di contentezza. Egli è dunque venuto per liberare l'umanità. La sua rivelazione è in effetti un invito alla libertà, libertà dal bisogno, libertà dalla guerra, libertà di unire, libertà di progredire, libertà nella pace e nella gioia».